Bene, allora il Salmo 45 lo preghiamo sempre due cori, ci facciamo alla mia sinistra e alla destra. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. O prode, cingiti al fianco la spada, tua gloria e tuo vanto. Le tue frecce sotto di te cadono i popoli, colpiscono al cuore i nemici del Re. Ami la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Figlie di re, tra le tue predilette, alla tua destra sale regina in ori di Ofir. Il re è invadito della tua bellezza. E lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Entra la figlia del Re, e tutta splendore, tessuto d'oro e il suo vestito. Condotte in gioia ed esultanza sono presentate nel palazzo del Re. Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come poi potete leggere in nota a questo Salmo, soprattutto nelle Bibbie, Bibbie di Gerusalemme o quella della Tobbe, questo è un salmo che forse, almeno come impianto iniziale, era un canto per un matrimonio di un re. Infatti si parla del re, di questo re che è il più bello fra i figli dell'uomo, e poi a un certo punto si parla della sposa di questa giovane, e con degli consigli che venivano dati alla sposa che stava per incontrare il suo sposo. E naturalmente questo salmo poi viene letto nella tradizione ebraica e poi cristiana come l'incontro tra Dio e il popolo, no? Anche nel Cantico dei Cantici, l'amato e l'amata, e Dio e la sua sua Chiesa, no? Dio e l'umanità. E l'ho scelto proprio perché stasera noi prendiamo il capitolo 12 dell'Apocalisse, dove incontreremo subito la figura di questa donna rivestita di luce, che poi partorisce, per cui, no, e quindi significa che è legata a qualcuno, no? E per cui ha generato vita. Allora, ecco, siamo nella, ricordate, nella seconda parte del libro dell'Apocalisse, che è la più lunga, cioè quella delle cosiddette visioni. E la prima parte è quella delle lettere, che abbiamo già letto nei primi incontri. Allora, visioni che, come stiamo vedendo, non seguono un filo facilmente, come dire, uno sviluppo tematico, teologico, no? Intellettuale così chiaro. Sono delle visioni, delle immagini, no? Che, ricordate, sono espresse attraverso un linguaggio simbolico che stiamo cercando di decifrare, ed è un linguaggio forte. Proprio perché è un genere letterario, quello apocalittico, che vuole dare speranza e forza, no, a delle persone in affanno. In affanno perché perseguitate, in particolare i cristiani a cui Giovanni si rivolge, che, perseguitati dall'impero romano. Siamo nella seconda metà, verso la fine del primo secolo dopo Cristo, nell'attuale Turchia, nell'Asia Minore, cioè la parte che si affaccia sull'Egeo, no? Ma che poi la comunità cristiana e la Chiesa ha sentito come parole che parlavano a loro e a tutte le generazioni di cristiani che in qualche modo si trovano a combattere in una lotta, no? A volte più esplicita, drammatica, come ancora oggi alcuni cristiani in alcune parti del mondo, no? E dall'altra parte, e altre volte in una lotta che è sempre da fare, con quelle logiche, con quelle dinamiche che sono fuori di noi e dentro di noi. Allora, abbiamo visto il settenario dei sigilli, ricordate il settenario delle trombe, e poi l'ultima volta in particolare con tutto il capitolo sulla profezia, ricordate il libro che Giovanni è invitato a mangiare, e poi questa immagine finale dove il versetto 19 del capitolo 11, ricordate, ecco, questa testimonianza che regna, no? Che, che è attaccata, che è combattuta, ma che a partire dalla testimonianza del Signore Gesù, coloro che sono segnati da Lui, che portano il sigillo dell'agnello, in qualche modo già regnano. E l'ultimo inno che abbiamo letto è quello che il regno del mondo appartiene al Signore nostro Dio, siamo al versetto 15, e al suo Cristo egli regnerà nei secoli dei secoli. E poi più avanti si dice: noi ti ringraziamo, Signore, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta la tua ira. Questo regno di Dio, che poi nella visione finale dice: allora si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. È come se Giovanni, guardando, no, in questa esperienza di preghiera che sta facendo, il mistero del cuore di Dio coglie che nel suo cuore cosa c'è? C'è la sua volontà di fare alleanza con noi, di entrare in relazione con noi. E questo Dio per noi, il Dio per noi. E anche durante la celebrazione eucaristica, no, che è la fonte, il culmine di tutta la preghiera cristiana, nella preghiera eucaristica, no, la consacrazione poi riprende quelle parole, no? Questo è il sangue versato, no? Della nuova ed eterna alleanza, no? Attenzione, questa alleanza con Dio e in Lui tra di noi, la fraternità, la vita è nella fraternità, a partire da un unico Padre, che poi noi sempre nell'Eucaristia a un certo punto possiamo pregare dicendo no, Padre nostro, eccetera. Capitolo 12. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ecco, Giovanni sta pregando, ricordate, un'esperienza di preghiera in cui lui coglie, ecco, nel cielo, in Dio, un altro segno, no? Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. Di chi stiamo parlando? Sì, alla fine. L'ho detto apposta. Perché noi stiamo prima di tutto parlando di Sion. Di Sion, di Gerusalemme. Perché? Perché nell'Antico Testamento, di cui Giovanni era impregnato, i profeti dicono: alzati, rivestiti di luce, perché viene a te, no, il tuo re. E più volte si invita la città a ammantarsi della veste di Dio, che è la luce. Il Signore è rivestito di luce, che ammanta, attenzione, Sion, Gerusalemme, è il popolo di Israele, è il popolo dell'alleanza. Noi non dobbiamo dimenticare l'Antico Testamento, noi subito passiamo a Maria. Sì, però Maria è, come dire, no? C'è il popolo dell'Antico Testamento, la storia di Dio con l'umanità. Noi crediamo che con l'umanità e con tutta l'umanità, che c'è stata sin dall'inizio, poi a un certo punto si incarna nella storia, attenzione, di un popolo antico, che è il popolo di Israele, l'Antico Testamento. E c'è tutta questa storia con il popolo di Israele, per cui questa donna è prima di tutto, per quello poi abbiamo letto anche il Salmo, no? Il Salmo, io vi dicevo, è il popolo di Israele, poi sarà il popolo, no, del Nuovo Testamento, per cui quell'Israele e quel resto che sarà poi la Chiesa, che si aprirà alle genti. Noi, fra l'altro, siamo qui ancora oggi, possiamo dire, grazie a quel gruppo di ebrei che hanno creduto in Gesù. La prima chiesa era tutta ebraica, tutta, compresa Maria, erano tutti ebrei. E grazie a loro e poi a questa apertura pian piano ai pagani che noi siamo qui, di generazione in generazione l'annuncio è passato alle genti. Allora, è chiaro, poi, in particolare, no, in questo popolo, no, la persona che è stata coinvolta in maniera unica, perché ci ha messo la sua carne, la sua esistenza, è Maria, certamente. No. Però Maria, ecco, come dire, sono tutti questi significati che dobbiamo tenere insieme. Quindi, Israele, la Chiesa, Maria. E tutto questo immagine, attenzione, ancora di più dell'umanità, no? La sposa, cioè Dio che vuole incontrare ogni uomo, tutta l'umanità. Il Signore vuole in qualche modo incontrare come un uomo incontra una donna. E notate allora questa luce, no? Il sole, come... il sole, che fra l'altro nel Salmo che dice come lo sposo che esce dalla stanza nuziale, no? Il sole che esce al mattino come lo sposo che esce dalla stanza nuziale, cioè, quindi il Signore che riveste, no, della sua luce l'umanità. E, nella tradizione orientale, sapete, cristiana, sapete che mentre nella tradizione nostra occidentale, latina, noi abbiamo avuto un po' come segno della cosiddetta cristoformità, cioè l'uomo e la donna che nell'incontro con Dio crescono in questa relazione profonda con Lui e che diventano pian piano simile a Lui, simile al Signore Gesù, un segno che nella nostra tradizione latina abbiamo avuto è quello delle stimmate. No? cioè per esempio Francesco d'Assisi, no? Tanto diviene simile al suo amato che anche fisicamente, no, c'è questo segno. Nell'Oriente cristiano invece il segno è l'illuminazione, il volto luminoso, il volto luminoso. Allora è bello anche questa donna rivestita di luce, no? Cioè, credo che anche nell'incontrare, avendo avuto grazia, penso ciascuno di noi, qualche volta degli uomini, delle donne, di Dio, no? La loro presenza illuminava, rasserenava, ci dava respiro, un po' delle persone che irradiano luce. Così si dice di Antonio il Grande, no? Domani celebreremo la sua memoria liturgica, Sant'Antonio. E poi con una luna sotto i suoi piedi, qui non c'è la luna, è sotto la... No, domani è Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio il Grande. Allora, invece la luna, ne stavo vedendo lì, adesso lì c'è. Allora, la luna può avere due significati, almeno di quelli che ho visto nei commentatori. Uno è naturalmente l'immagine, la luna legata alle tenebre, e quindi il mondo oscuro, no? Quindi avere i piedi sopra fa riferimento anche alla Genesi, vi ricordate, no? A quell'annuncio dato a Eva, che poi la tradizione cristiana leggerà legato appunto a Maria, che questo serpente che insidierà, no, il calcagno, ma sarà schiacciato, no? Dall'altra parte c'è anche un altro significato che potrebbe essere, cioè la luna come il mondo femminile. In tante culture, no, sole, il mondo maschile, la luna, il mondo femminile, no? Cioè anche in certe indicazioni psicologiche, che un po' più così, diciamo, superficiali, che possiamo fare, no? Quindi è sul suo capo una corona di 12 stelle, ecco, una umanità che regna, 12, e fra l'altro questa cosa dell'Antico Testamento col Nuovo, ricordate che abbiamo visto i 24 vegliardi, no? E dicevamo 12 più 12, le 12 tribù e i 12 apostoli, no? E qui questa corona, no? Ancora 12, e allora l'umanità, cioè la sposa che sposando il re diviene regina, no? La Kate, non so se già diventerà, poi sarà regina, no? Allora in un altro livello, certamente siamo qui, di questa umanità, no? Che poi in Maria, no? Maria in molti canti liturgici la cantano come la primizia dell'umanità, no? L'offerta che l'umanità può fare al Signore è di offrirle questa primizia, la tutta santa, la più rassomigliante, come viene cantata nella liturgia. E allora comunque una corona di stelle, no? Era incinta, vedete l'incontro con lo sposo che apre alla vita, no? Era incinta, è Maria certamente, ed è anche tutta la Chiesa che, custodendo come dire, la vita di Dio, no? Nella relazione con il suo Signore, è feconda di vita. E gridava per le doglie e il travaglio del parto. Ecco, qui chi di voi, le signore che hanno partorito, sanno questa esperienza che noi uomini non sapremo mai, appunto quella di questo parto, questo dare la vita che passa attraverso dei momenti di grande sofferenza, no? Di questo grido, di questo parto per la vita, per dare la vita. Però che succede? Che allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 stelle e 10 corna e sulle teste 7 diademi. E questo dare la vita, questa relazione con il Signore è contrastata, è contrastata. Il drago è un animale, come dire, fantasioso, no, che riassume, come è fatto un drago? No, cioè noi lo immaginiamo nei, non so, nei film, no, nelle cose, immaginiamo questi draghi, e a seconda che siano cattivi o buoni, perché poi in qualche film è anche buono, e li disegniamo e li immaginiamo in modo che possano far paura, no? Far paura. E vedete, perché il drago regna sulla paura. Il drago è la minaccia. Satan in ebraico, sapete, significa avversario, nemico, nemico. I vari nomi che la tradizione ebraica e poi cristiana ha dato a questa figura non sono mai nomi propri, ma sono dei nomi che dicono l'agire del male. Demonio, diavolo significa divisore, no? Satan significa nemico. E oggi nella liturgia c'è quel passaggio della lettera agli ebrei, molto bello, nel capitolo 2, versetto 14, dove si dice che il Signore si è fatto uno di noi proprio per poter sconfiggere colui che della morte aveva il potere, che ci teneva schiavi per tutta la vita sotto la paura della morte. Allora vedete, no, qui è, ecco, questo male che c'è contro e che ci fa paura, e infatti e vuole farci paura, enorme, vedete, enorme. Il drago è rosso, com'è? Un momento, cerco, potrei dire, pian piano, magari le domande me le fate alla fine, va bene? Così, perché magari io certe cose poi le dico pian piano. E quindi rosso, ok? Quindi anche qui rosso con tutto quello che significa, no? Con l'assoluto, con il sangue, con, anche con la violenza, con tutto quello che il rosso... E poi con 7 teste e 10 corna, sì, anche qui, no, appunto sono numeri della pienezza, ma della pienezza del male, della pienezza del male. E dice la pienezza, cioè è il male, no, che vedete 7 teste, cioè come tutte queste teste che sono pensanti nel male, nell'elaborare il male, 10 corna, una potenza, e poi 7 diademi, e su ogni sulle teste 7 diademi. Non sono corone, notate? Sono dei diademi. I diademi li portavano i principi, cioè quindi una cosa è il re che ha la corona. Una cosa è il diadema, cioè per cui, vedete, non, questo si propone come l'assoluto, ma non è il re. Giovanni l'ha detto prima, no? È il Signore che regna, che ha messo mano alla tua potenza e ha instaurato il tuo regno. Ricordate che quello che Giovanni sta cercando di dire ai cristiani è che è il Signore che ha in mano la storia, è Lui. Per cui questi hanno diademi, sono... e non sono corone. E vedete, e la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra, un terzo. Anche qui la sua opera non è assoluta, è un'opera di precipitare, è un'opera di distruzione, no? Il male come qualcosa che vuole distruggere, non costruisce, no? Il bene costruisce, il male porta giù. Il male distrugge, porta giù, lo vediamo anche nelle relazioni umane, nelle situazioni, no? Anche sia a livello personale, quando una persona sempre più sta male, si lascia andare giù, no? Nella sua cura personale, nel suo modo di vestire, no? Sia a livello di città, di civiltà, no? Il male trascina giù. E allora ecco qui appare, no? E il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena le avesse partorito. Ecco, e molto forte, no? Questa immagine del drago che vuole distruggere la vita, per cui si pone davanti, quasi a sfidare la donna che sta per partorire, per divorarlo, per mangiarlo. Anche qui tante volte, no, anche lo star male che porta, ci sono situazioni poi anche di malattia, no? Cioè di chi divora il cibo, no? Cioè, come si divorano le persone, come si divorano le esperienze, anche sapete che anche nell'ambito del spirituale ci sono quelli che divorano, che vogliono fare tutte le esperienze, quasi come una forma, no? E divorare. Noi il mangiare per noi uomini è un'altra cosa, no? È un'arte, tant'è vero che poi i pranzi, no, anche belli, e quando possiamo stare insieme a persone che vogliamo bene, e allora non è semplicemente un cibarci, no? Ma è attraverso il cibo, gustare il cibo nella bellezza delle relazioni. E qui invece c'è un divorare. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e subito e verso il suo trono. Siamo sempre nelle immagini, no? E quindi naturalmente qui si parla di Gesù. Di Maria, ecco, siamo arrivati proprio a Maria e di Gesù, no? Perché è destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Ricordate anche l'annuncio dell'angelo a Maria, no? Che dirà lui sarà il figlio dell'Altissimo, no? Ed egli reggerà il trono di suo padre Davide, eccetera, eccetera, non ricordo esattamente le parole. E possiamo andarle a prendere, ecco, sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. E qui viene partorito e subito viene rapito in cielo. Ora, quel subito, quell'istante, no, è come se raccogliesse tutto la vita del Signore. La vita del Signore che è durata più di un istante, no? Ma che, attenzione, qui siamo in un linguaggio simbolico, quindi lo sguardo si dilata, è il simbolo, e quel momento, no, che dice la vita, dice l'incarnazione, no? Dice questo Signore che è venuto e che si è fatto, questo Dio che si è fatto carne, nella carne di Maria, no? Che ha vissuto la nostra vita e che nella nostra vita attraverso l'annuncio e la sua opera, no, ha sconfitto la morte attraverso la sua passione, morte e resurrezione, ed è stato preso da Dio l'ascensione, no? È stato rapito, ora è stato preso, è in Dio, con questa immagine del rapimento verso Dio e verso il suo trono. Per cui, vedete, il drago che pure ha 7 teste, ha pure 10 corna, non riesce a vincere questo figlio, no? Cioè, come dire, tutta questa morte, tutto questo male che si è scatenato su di lui, che ha portato alla sua crocifissione, e poi una tomba vuota. Quest'amore che è più forte di ogni morte. E la donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Ecco, questa donna che poi diventa di nuovo la comunità cristiana, che rimane invece in questa storia dove il drago è ancora operante, fu condotta nel deserto. Il deserto ci ricorda il cammino della Israele nell'Esodo, no? Cioè, nel 40 anni, quindi, però ecco, dove il Signore le aveva preparato un rifugio, perché fosse nutrita, e ricordate tutto questo cammino nel deserto, che è il luogo dove la vita è difficile, estremamente difficile, ma dove il Signore prende cura del suo popolo e gli dà da mangiare. Tra l'altro vi ricordate che cosa gli dà da mangiare? La manna. E manna significa, cos'è? Cioè in ebraico ma'u significa cos'è? Allora poi dopo si dice no, una spora, non so, una pianta. Però è interessante che spiritualmente, cioè come dire, ecco cos'è, rimane come, ecco quel dire che il Signore poi, no, in qualche modo che noi non riusciamo neanche a cogliere, a dire questo esattamente, ci porta avanti, con la sua presenza, che cogliamo e non cogliamo, che non vediamo e allo stesso tempo di cui sentiamo la sua forza in tante situazioni della nostra vita, attraverso la sua parola, attraverso la sua grazia, per 1260 giorni. Ritorna sempre 3 anni e mezzo, 1260 giorni sono 3 anni e mezzo, quindi è per un periodo limitato, non è 7 anni, non si sta nel deserto per sempre. A questo deserto in cui c'è questa situazione di pericolo, perché il deserto poi è un luogo anche di pericolo, ci sono i serpenti, ci sono i lupi, ci sono gli animali selvatici. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E, ecco questa immagine di una guerra nel cielo, di Michele e i suoi angeli contro il drago, ci richiama anche tutta la tradizione degli angeli decaduti. Vi ricordate da cui Lucifero, no? Lucifero sarebbe stato l'angelo più bello, che poi ribellandosi a Dio, no, viene. Questo lo troviamo in Isaia 14, questo testo che parla di questa tradizione. E allora viene sconfitto, no? Cioè nel cielo è chiara la vittoria, tanto che non c'è più posto per loro in cielo, nel luogo di Dio. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Ricordate che anche Giovanni, in nota c'è, al capitolo 12, dice a un certo punto Gesù che, vediamo un attimo, lo trovo, capitolo 12, versetto 31, dice, Gesù dice, la folla che era presente aveva udito, dicevano che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù, questa voce, che era il Padre, che diceva l'ho glorificato e lo glorificherò ancora, questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E allora è questa tradizione, no? Di uno sconfitto, quello che si sta dicendo essenzialmente, che è uno sconfitto, che il male non ha l'ultima parola. Questo, ricordate, Giovanni lo sta dicendo a persone, a cristiani che stanno sperimentando il male sulla loro pelle, perché alcuni vengono arrestati, alcuni sono messi in carcere, alcuni. Però anche noi, che da una parte ringraziamo il Signore di non fare questa esperienza, no? Dall'altra parte sentiamo tante volte come in tante dinamiche della nostra vita sembra che alla fine l'ultima parola ce l'ha il male, perché tante dinamiche sociali, politiche, economiche, no? Ma anche nel micro e macro, nel piccolo e nel grande, sembra che alla fine coloro che operano il male vincono. E allora è Giovanni che vuole scuotere i cristiani che sentono il peso di questa cosa, ma dice, ma è possibile che devono sempre vincere loro. Ma possibile, no? Che coloro che sembra non finire mai, no? Allora Giovanni sta dicendo, guardate, no, loro hanno già perso, perché il Signore li ha vinti. Operano ancora, sulla terra operano ancora, no? Ma il Signore ha già vinto. E allora udì una voce potente nel cielo che diceva, vedete, no, sempre torna, stiamo abituando a questa, no, modalità, che ogni tanto c'è un inno, quindi perché siamo in preghiera e quindi c'è un inno dell'assemblea che dice, ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. È l'accusatore. Guardate che anche nel libro di Giobbe Satana è l'accusatore, no? Quello che va da Dio a dire, ma quel Giobbe lì, no, che tu vedi così bravo, comincia a dargli addosso e poi vedrai se, no? Colui che c'è contro. Ma essi lo hanno vinto, grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. Attenzione qui, non hanno amato la loro vita fino a morire vuol dire che non hanno tenuto alla loro vita prima di tutto, prima dell'amore. Hanno amato l'amore più della vita. Ce lo siamo detti altre volte questo, no? Cioè quello che noi normalmente nel sentire comune diciamo che la cosa più importante di tutto è la salute, no? E noi ce lo ricordiamo quando cominciamo a non averla più, e prima di tutto la salute, no? Io racconto sempre, penso che alcuni di voi l'hanno già sentita, che anni fa, cioè quando ero in noviziato, ero appena partito da casa, da Grottagli, ero andato a Genova, quindi avevo lasciato la famiglia di 1000 chilometri, e allora tornavo una volta l'anno più o meno, e nel primo anno c'erano state due elezioni e un referendum, per cui c'erano state delle discese in più, 48 ore, e allora andando a salutare qualche parente, sapevo benissimo che c'erano degli zii, eccetera, che non erano per niente d'accordo sulla scelta che avevo fatto, no? Per cui, stando lì, andando a salutarli, si faceva un po' di chiacchiera e gli zii mi domandavano, ma che fai là? Che fai? No? E io cercavo di dire che cosa facevo in noviziato, no? Però li vedevo, no, scettici, no? Allora loro facevano, comunque, stai bene? E io dicevo, sì, sto bene, e quello è l'importante. Cioè della serie, no, stai rovinando la tua vita, non capisco per niente perché hai fatto questa scelta, se proprio no, eccetera, però, sì, sta bene, importante. No. E così pensiamo, no? E invece loro hanno amato l'amore più della vita. E la vita fisica in questo senso, no? Ancora oggi, nell'amore c'è gente che mette in gioco la sua salute per altri, per amore. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi, pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Ecco, no? È disceso, Giovanni non vuole fare tanto una teologia, cioè lui sa benissimo che il male è qui, lo sta sperimentando, lui è in carcere, vi ricordate, no? Quindi sa benissimo, dice, ahimè per noi. Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ecco, è la comunità cristiana, è la comunità cristiana che viene perseguitata. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove veniva nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, lontana dal serpente. Siamo in simbolo, ricordate l'aquila, l'abbiamo già vista anche nell'Apocalisse, ma l'aquila fa riferimento a Esodo 19, Esodo 19, e il popolo di Israele che arriva davanti all'Oreb, al Monte Santo, per fare alleanza, è uscita dall'Egitto, ha cominciato il cammino nel deserto, arrivano nel deserto al Monte Santo di Dio. E allora il Signore dice a Mosè, di al popolo, no? E dice, ve lo leggo, Esodo 19, dice, Mosè salì verso Dio, questo dirai alla casa di Giacobbe, voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquila e vi ho fatti venire fino a me. L'aquila, il re degli uccelli, no? Si pensava nell'antichità, non so se è vero, cioè non so se oggi la scienza dice così, ma si pensava che fosse l'uccello che volasse più in alto di tutti, per cui in ogni caso non era raggiungibile dalle frecce. Allora, vi ho sollevato su ali d'aquila, significa vi ho liberati in modo che nessuno, anche se lanciava le frecce, poteva colpirvi, perché io ero più alto di tutti, nessuno poteva mettere mano su di voi. Per cui anche qui, no? Il drago c'è, e va subito alla ricerca della comunità cristiana, ma qui è dire Giovanni che sta dicendo, guardate che il Signore ha preso questa donna, l'ha sollevata su ali della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove veniva nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, ancora tre e mezzo, no? Vedete? Di nuovo torna, no? E lontano dal serpente. Si parla di drago, adesso si parla di serpente, no? È un po' lo stesso, il serpente di Genesi 3, ricordate, no? L'immagine del male che tenta e seduce Eva. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. E questo fiume d'acqua ricorda il Mar Rosso. Guardate che a un certo punto gli ebrei che scappano dall'Egitto, no, si trovano davanti il mare. E come si fa a passare il mare? No? Davanti alla morte, no? Pensate che c'è un midrash, che è un racconto di un commento alle scritture, ci sono vari midrash, ma uno di questi dice appunto che Israele arrivando davanti al mare e vedendo il mare davanti e non avendo barche per poter, poi gli ebrei col mare non avevano grande confidenza, il popolo si divise in tre partiti. Uno che diceva fuggiamo nel deserto, cioè si va a morire, no? Cioè, un altro che diceva combattiamo, perché gli egiziani stavano arrivando, no? E si diceva ma combattiamo contro l'esercito degli Stati Uniti, no? A quel tempo l'Egitto, cioè senza armi così, andiamo di fronte alla morte. Un altro diceva, l'ultimo, diceva arrendiamoci, no? Arrendiamoci, un po' ci ammazzeranno, un po' ci lasceranno in vita, no? E, come dire, di fronte alla morte e non avere altre prospettive se non la morte. Allora questo fiume di acqua, no? Che però la terra venne in soccorso alla donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva mobilitato dalla propria bocca, no? E qui il passaggio del mare, no? Questo mare che si apre, no? E Israele che passa, no? Sul fondo del mare, sulla terra asciutta, no? In mezzo al mare, come poi il Signore che passerà attraverso la morte, nel mare della morte. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Ecco, quella lotta, no, che è della prima comunità, ma è di tutti i cristiani, la discendenza, di generazione in generazione che sono in questa lotta contro il male. E si appostò sulla spiaggia del mare. Ora, questo versetto 18, vedete, e si appostò sulla spiaggia del mare. Intanto in alcuni codici non c'è scritto così, ma c'è scritto e mi fermai sulla spiaggia del mare. e che in questo caso potrebbe, cioè ci fa pensare a Giovanni, no? Giovanni che parla in prima persona ed è lui che si ferma, no? E, oppure un'altra interpretazione direbbe questo drago, però di per sé anche la donna, la comunità cristiana che si appostò, si fermò sulla spiaggia del mare. E se vi ricordate, penso che diversi di noi qui l'hanno visto, il Settimo Sigillo, no? Quel film di Ingmar Bergman, comincia con il cavaliere che è sulla spiaggia del mare. E sulla spiaggia del mare si parla, per esempio, di Israele, una volta che ha passato il mare, si fermò sulla spiaggia del mare. Voltandosi indietro, vide i cadaveri, no, dell'esercito egiziano, che, ricordate, era stato poi travolto dal mare. No? Cioè, quasi come a dire, un'immagine di salvezza. No? Si è passato il mare, si è sulla spiaggia e si guarda indietro. E poi ricordate che anche più volte lungo la spiaggia del mare passeggiava il Signore Gesù. Nei Vangeli ci viene detto il mare. Attenzione, quale mare? È il lago di Tiberiade, che però nei Vangeli è detto mare. Cioè, gli evangelisti sapevano che non era un mare, però se lo chiamano mare è perché volevano ricordare quel mare, il Mar Rosso, il mare, no? E poi il mare come appunto simbolo del male. E allora stare lungo la spiaggia significa proprio, ricorda quell'essere passati e poter guardare, no, con occhi di speranza. Tra l'altro Israele, una volta passato il mare, ci sarà la sorella di Mosè, Miriam, che comincerà a cantare e a ballare, no? Cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. E poi il salmo, che è l'inno che recitiamo la notte di Pasqua, no? E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 bestie, 7 teste, scusate, e sulle corna 10 diademi, su ciascuna testa un titolo blasfemo. Allora adesso esce una bestia. Prima c'era un drago, adesso dal mare una bestia. Ora attenzione, qual è adesso il mare che sta guardando Giovanni? Il mare che sta guardando Giovanni è il mare occidentale, no? Questa Patmos, che è un'isoletta vicino alla costa turca oggi, no? Quindi sta guardando il mare occidentale, quindi questa bestia viene da occidente. E cosa c'è a occidente? Roma. Roma, no? Allora adesso non prendiamocelo tanto con Roma, no? Che pure ha i suoi problemi, no? Perché sapete che anche Sant'Ignazio, questo non è una barzelletta ma lo racconta lui, quando sul molo di Barcellona stava per imbarcarsi per Roma, perché doveva andare a Roma, lui voleva andare in Terra Santa, però bisognava andare a Roma per ricevere la benedizione del Papa e poi partire come pellegrino. Sant'Ignazio, stando sulla banchina in attesa di imbarcarsi, si mise a parlare con una donna spirituale, una donna che conosceva, una donna di Dio, che era lì a salutarlo, e quando appunto gli chiese questa donna: ma dove sta andando? E lui gli disse: vado a Roma per andare in Terra Santa. E la donna dice: a Roma? Dice: ma non sa che tutti quelli che vanno a Roma fanno poco profitto nella vita spirituale? No? Allora non so se ancora oggi è così, però ai tempi di Sant'Ignazio, no? Erano i papi rinascimentali, no? I papi che sposavano i figli illegittimi, eccetera, eccetera. Però ecco, Roma è l'impero, che allora era Roma, no? Ma poi questi, oggi come la chiamiamo? Non lo so, New York? Pechino? Quali sono i nuovi imperi? Dato che quello americano sembra ormai in declino da un po' di tempo. Ci sono, cioè è l'impero. Poi assume, vedete, come dire, naturalmente concretizzazioni geografiche diverse a seconda dei tempi, no? Berlino, terribilmente, che ha tentato di essere in quella sciagura disastrosa che è stata, no, il nazismo, eccetera, no, nel secolo passato, nell'idea di voler creare, no, questo terzo Reich, e eccetera, eccetera, però è la dinamica dell'impero. Tra l'altro con 10 diademi, per cui vedete non è re, però è la pretesa, no? È un titolo blasfemo. Il titolo blasfemo è perché poi ogni impero si ammanta di assoluto. Si ammanta di assoluto, no? In qualche modo pretende un'obbedienza che quasi, cioè come un dio, no? Ricordate che anche nel fascismo, in quella, cos'è, Fontamara, Ignazio Silone, cioè che si raccontava di qualcuno che era andato a mettere il punto interrogativo a una frase, no, che era lo Stato ha sempre ragione, e uno aveva messo il punto interrogativo, no? Era, cioè, perché era, lo Stato si presenta come assoluto, no? Come l'uomo della provvidenza. Ci sono anche intanto politici che pensano, che hanno sempre ragione, che loro non sbagliano mai, e che se hanno fatto qualcosa che non è andata è sicuramente per colpa degli altri, no? Cioè loro sono vittime, e se hanno detto qualcosa di sbagliato è perché sono stati capiti male, ma loro non possono aver detto una cosa sbagliata, no? Ogni riferimento lo fate nei vostri cuori. Però ecco, è il, per dire, no? Un titolo blasfemo. Un titolo blasfemo. E quindi questo, questa bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. E qui si parla di pantera per la sua crudeltà e astuzia, così la vedevano gli antichi, è crudele e astuta, è crudele e astuta. Dell'orso per la sua pesantezza e potenza, e del leone per la sua avidità e agilità. Quindi è crudele, astuta, pesante, potente, avido e agile. E il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Attenzione, notate qui questa relazione che il drago che le invia, le dà la sua forza, il suo trono e il grande potere. Come vedremo, e poi nel corso anche di questa lettura, di questo capitolo, qui è veramente la scimmiottatura della Trinità. Le vedremo, poi ci sarà un terzo personaggio, no? È l'anticristo, ma è l'antitrinità. Ancora di più. Il trono e il suo grande potere, che fra l'altro trono che non ha, perché vi ricordate che il drago ha diademi, ma non ha corona, no? È il trono che non ha. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Attenzione, no? Questa è proprio l'immagine, vedete come è forte questa cosa di Giovanni, no? Degli imperi che si vengono distrutti e che rinascono, no? Gli imperi così nella storia, cioè nella storia di Israele, nella storia, no, con cui ho avuto a che fare, ma nel mondo, no? C'è un impero che viene distrutto da un altro e poi un altro si riforma, no? Perché le radici dell'impero sono nel cuore dell'uomo, che vuole dominare sull'altro uomo, no? Che vuole opprimere l'altro uomo. E allora viene colpita, eccetera, ma poi guarisce e ricomincia. E ricomincia. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia, e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? Vedete questa bestia che chiede di essere adorata, che chiede di essere adorata, no? Cioè dietro a questi uomini della provvidenza, veramente ci sono dei personaggi poi nella storia, no? Ma pensate Hitler, no? Che hanno, cioè, sono riusciti a, con tutta una macchina attorno, no? Ma a avere un fascino che la gente ha dato la vita per il Führer. Ha dato la vita per il Führer. Quando noi nel credo diciamo, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, unigenito figlio di Dio, stiamo dicendo che come Gesù non c'è nessun altro. Cioè che la fiducia che noi siamo chiamati a dare, la fede che siamo chiamati a dare in Gesù, noi non la daremo a nessun altro. Perché riconosciamo che qualunque altra persona che si pone come uomo della provvidenza o donna della provvidenza è un uomo, è una donna in gamba, ma sempre peccatore come noi. E quando lui peccherà, noi gli diremo: non siamo più d'accordo con te. Non siamo più d'accordo con te. Questo non è che ci riusciamo, perché anche noi cristiani ci lasciamo prendere dall'ammirazione della bestia, no? Ma di per sé noi cristiani, e per questo noi dal potere siamo perseguitati, se fossimo realmente cristiani, perché il potere sa che su di noi non può fare pieno affidamento. Perché la nostra adesione al potere non è mai, o non dovrebbe essere mai, un'adesione assoluta. Perché il nostro unico assoluto è l'agnello. Vedete com'è bello questo testo? Com'è bello questo testo? Invece qui è appunto è l'ammirazione. Allora ci fermiamo perché siamo già verso le 8 e il capitolo è bello, lo dobbiamo approfondire. Ecco.